credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e buon ascolto. In cammino verso Betlemme, da un testo del padre Antonio Lisandrini e dagli scritti di autori vari. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.
Andiamo fino a Betlemme come i pastori. L'importante è muoversi. E se invece di un Dio glorioso ci imbattiamo nella fragilità di un bambino, non ci venga il dubbio di aver sbagliato il percorso. Il volto spaurito degli oppressi, la solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti gli uomini della terra sono il luogo dove egli continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo. Mettiamoci in cammino senza paura.
Dal Vangelo secondo Luca.
In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto per il censimento di tutto l'impero. Questo primo censimento venne fatto mentre Cirino era preside della Siria. E tutti andavano a dare il nome, ciascuno nella propria città.
Era doveroso obbedire a una imposizione politica che per giunta proveniva da un potere che era straniero agli ebrei e che significava soggezione e importava doveri di tributo. C'era in Israele chi considerava illecito chinarsi così all'oppressore. Giuseppe non si pose la questione, ma riconoscendone l'autorità, l'ordinamento di Dio, si dispose al viaggio.
Un delicato quesito si poneva tuttavia all'uomo giusto. Era proprio tenuto egli ad avventurarsi ad un viaggio così faticoso, da Nazaret a Betlemme, quando l'amata sua sposa si trovava ormai in stato di matura gravidanza? Era conveniente andare senza la sposa? Era doveroso recarla con sé? E nel caso che fosse rimasta a Nazaret, chi avrebbe potuto prendersi cura di lei, prossima al parto? Ma il viaggio era lungo e rischioso. Un cammino di 160 chilometri in linea d'aria, da Nazaret a Naim, a Israel di Galilea, traversando la Samaria tra Dotaim e Sichem, e quindi in Giudea passare a Betel e Rama per arrivare a Gerusalemme e poi a Betlemme.
San Luca semplifica il tutto in poche battute.
Anche Giuseppe salì dalla Galilea, dalla città di Nazaret in Giudea, alla città di David chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di David, per dare il nome insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.
Non è difficile supporre però che sia stata la Vergine Madre a decidersi di seguire lo sposo a Betlemme. Ella, assidua nello studio delle scritture, deve aver intuito nell'editto di Cesare Augusto il ricamo della provvidenza che a lei veniva ad aprire la strada verso la città di David. Dai vaticini del profeta Michea, infatti, ella sapeva che era a Betlemme la città predestinata alla nascita del Salvatore.
Così dice il Signore. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando colei che deve partorire partorirà. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra, e tale sarà la pace.
Ecco il Messia obbediente, pastore del popolo santo, pietra angolare di Sion, re delle genti lontane. Ecco è la fine dei tempi, glorioso ritorna il Signore, pace e giustizia alla terra.
Siamo cercatori appassionati di felicità. Andiamo a Betlemme se vogliamo trovarla. A Betlemme, in una grotta, risplendono le scelte di Dio venuto nel mondo. La povertà, la mitezza, l'amore. Se avremo il coraggio di farle nostre, camminando nell'amore, incontreremo la gioia. Non la troveremo nella ricchezza, nel piacere, nel successo, nel potere. A Betlemme approda il nostro cuore pellegrino, in cerca di Dio, in cerca di gioia, in cerca di pace. E da Betlemme riparte per portare a tutti la lieta notizia di aver incontrato Dio in un bambino di nome Gesù.
Siamo tutti in viaggio verso Betlemme, anche senza che ce ne rendiamo conto. La vita di ognuno di noi, così come la storia, si muove verso quell'avvenimento. E in questo andare verso Betlemme si corre una tentazione, quella di voler dare, quella di imporre noi un nome a colui che deve nascere, a colui che sta per venire. Imporgli un nome per farcelo nostro, per ridurlo a nostra misura. Nella Bibbia, dare il nome è qualcosa di grande, di divino. Dice presa di possesso, affermazione di dominio e di forza creatrice. Per questo il nome di colui che deve venire scende dall'alto. Non è iniziativa né di Maria né tantomeno di Giuseppe. Gli fu messo nome Gesù, annota San Luca, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre.
Gesù, colui che salva. Invece ognuno di noi è tentato a volte di dare al bambino di Betlemme un nome di propria elezione, onde fissarlo in un ruolo di sostegno dei nostri soggettivi ideali, se non proprio dei nostri interessi. Siano essi disegnati da una memoria che fugge il presente, in cui non sa trovare tracce del paradiso perduto, o siano ritratti da una speranza che pungola il presente a correre veloce verso appuntamenti sognati nel futuro. Vogliamo dar noi un nome a Gesù per servirci di Lui, onde scoprirne con la sua autorità che tace il nostro vuoto che parla.
Ma Gesù ha già un nome. Esso scende dall'alto, al di fuori dell'uomo che cerca. E se questo nome è già stato suggerito per mandato divino alla Vergine Madre, a noi che siamo in attesa della venuta non resta altro che apprenderlo. Se Gesù ha già prima del nostro incontro un nome che viene dall'alto, è necessario per noi uscire da noi stessi e metterci in cammino imboccando la medesima strada che egli percorre per scendere fino a noi. Ed è la strada dell'umiltà. Bisogna umiliarci per recuperare nell'autenticazione di noi stessi la verità di Dio.
È la tremenda ed esaltante lezione di Betlemme, dove un Dio si fa uomo. Troverete un bambino in una stalla, dicono ai pastori gli angeli del firmamento. In fondo, anche la stella, data come un segnale ai magi, non è poi qualcosa di molto più alto rispetto alla stalla. Finisce comunque a posarsi sull'umile luogo dove c'è un bambino.
Per poter assumere in noi il mistero di Cristo, occorre ricominciare sempre da capo, ritornare spiritualmente bambini. Solo sillabando, dietro la lezione dell'angelo, il nome di Gesù, che è il nome di colui che salva, si accede alla parola di Dio, che è il Cristo.
Gesù, il tuo nome vuol dire Dio salva. Tu sei il Figlio di Dio, fatto uomo per salvarci. Noi siamo salvati da te, uniti alla tua persona, inseriti nella tua Chiesa. Crediamo in te, poniamo in te ogni nostra speranza, ti amiamo con tutto il cuore. Tutta la nostra fiducia è nel tuo nome. Gesù, perché il mondo sappia che non c'è sulla terra altro nome nel quale possiamo sperare la salvezza, liberaci da ogni male e donaci ogni vero bene. Solo il tuo nome è la salute del corpo, la pace del cuore, la salvezza dell'anima, la benedizione e l'amore nella famiglia. Che il tuo nome sia benedetto, lodato, ringraziato, glorificato, invocato su tutta la terra. Nome di Gesù, difendici.
Nella fedeltà a questo nome che viene dall'alto, ogni uomo, ogni generazione può abbandonarsi, lungo l'arco dei secoli, a sempre nuovi e vari moduli di interpretazione, senza consumarsi nei sogni, senza perdersi in soggettivi ideali.
L'unico nome di Gesù si è così arricchito nei tempi di molti nomi. Già il primitivo cristianesimo, quello biblico, testimonia una varietà di titoli cristologici. E in seguito la tradizione cristiana ha proseguito su questa linea di interpretazione e di rigenerazione di Gesù. Il Cristo vuole che la Chiesa lo rigeneri ed egli la rende capace di farlo senza che la propria identità di Gesù, figlio di Maria, ne resti tradita. Egli rimane sempre lo stesso.
Perché nessun uomo, nessuna epoca riesce a ritrarre pienamente tutto il mistero nascosto nel dono della parola divina che si fa carne. Nel prisma sfaccettato dei suoi nomi, dei suoi volti contemporanei, successivi e vari, il sole di Gesù rifrange i colori della sua infinita straripante luce.
Una cosa ti consiglio: di non dimenticare questo nome, Gesù, ma di pensarlo nel tuo cuore, notte e giorno, come il tuo tesoro speciale e caro.
Amalo più della vita, fissalo nella memoria. Ama Gesù, poiché ti ha creato e ti ha acquistato a caro prezzo. Dona il tuo cuore a Lui, poiché ne hai il diritto.
Poni il tuo amore nel nome di Gesù, che vuol dire salvezza. Allora nessuna cosa cattiva potrà abitare nel cuore di chi ospita Gesù sinceramente.
Il nome di Gesù scaccia i demoni, fa svanire le tentazioni, allontana le paure e purifica i pensieri.
Chiunque ama il nome di Gesù è colmo della grazia di Dio. Avrà energia spirituale in questa vita e, quando morirà, sarà accompagnato dagli angeli per vedere in una gioia senza fine colui che ha amato.
Isaia, vissuto più di 300 anni prima di Cristo, è chiamato per la chiarezza delle sue profezie l'evangelista dell'Antico Testamento.
Ascolta dunque, casa di David. È forse poca cosa stancare la pazienza degli uomini che voi stancate perfino il mio Dio? Per questo vi darà il Signore un segno. Ecco, la Vergine concepisce e dà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Emanuele, Dio con noi. Per la terra che era in angustia, tutto è splendore. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto la gran luce. Per coloro che dimoravano nella terra tenebrosa, sopra di essi risplenderà la luce.
Hai moltiplicato la gioia, hai accresciuto l'allegrezza. Si sono rallegrati al tuo cospetto come si rallegrano durante il raccolto, come giubilano quando si dividono la preda. Perché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio sarà sulle sue spalle e il suo nome sarà consigliere meraviglioso, Dio forte, Padre eterno, principe di pace. E spunterà un ramoscello dal ceppo di Jesse e un virgulto dalla sua radice fiorirà e si poserà su di esso lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. La giustizia sarà la cintura ai suoi fianchi e la fedeltà la cintura dei suoi lombi. Il lupo dimorerà presso l'agnello e la tigre si accovaccerà accanto al capretto. Il vitello e il leone pascoleranno insieme e un bambino li condurrà. Un bambino da latte si trastullerà sul covo dell'aspide e sulla tana della vipera il bambino svezzato stenderà la mano.
E in quel giorno, verso la stirpe di David, che si eleva come vessillo per i popoli, si volgeranno le genti, e il luogo della sua dimora sarà raggiante di gloria. Gioite, deserto e terra arida, si rallegri la steppa e fiorisca come narciso, fiorisca e si rallegri di gioia grande e canti. Essa vedrà lo splendore del Signore e la maestà del nostro Dio. Diventino forti le mani deboli e fermi i ginocchi vacillanti. Dite ai cuori timidi: siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio. La rivendicazione viene, la retribuzione di Dio. Egli viene e vi salva.
Ai poveri porta l'annuncio, saranno i primi nel regno, agli umili dona speranza, a loro è donata la terra. Si ode il grido, io vengo, la sposa risponde, si vieni, si baciano il cielo e la terra, Dio è tutto in tutti per sempre.
Se vogliamo raggiungere Betlemme, se desideriamo illuminarci della luce del mistero cristiano, seguiamo i passi della Vergine Madre che sta camminando insieme con il suo amato sposo Giuseppe verso la città di David, dove secondo il profeta deve nascere il Salvatore. E il pensiero va a quell'incontro indimenticabile dell'Incarnazione, quando a una giovinetta, investita dalla virtù dell'Altissimo, fu richiesta del suo personale consenso, perché il Figlio di Dio, prendendo dimora nel suo seno virginale, potesse realizzare il divino disegno della redenzione. Una fragile parola, sbocciata sulle labbra della Vergine, in risposta all'annunzio dell'angelo, aprì la porta dell'avvenimento. Ecco la serva del Signore, si faccia di me, secondo la tua parola.
Maria, Vergine Immacolata, è in vetta alla realtà cosmica, sua forma rappresentativa esemplare, tutta santa, piena di grazia. Essa è la perfezione dell'universo. È la sua voce più alta. È il più perfetto messaggio consentito alla famiglia umana nella sua autonomia. Ebbene, non appena Maria pronunciò il fiat dell'incarnazione, ella superò se stessa e con un balzo nell'infinito, innestando il divino nell'uomo come madre di Cristo, consente all'amore di Dio di dilatarsi nelle creature umane nella maniera più perfetta possibile e alle creature umane di glorificare Dio per la mediazione del Verbo incarnato con un valore e una dignità infinita. Allora il Fiat di Nazareth si apre, direbbe il Petrarca, cantore della Vergine Bella di Sol Vestita, come una finestra del ciel lucente, e inondazioni di misteriosa luce salenti dalla Trinità raggiungono per quella via i confini della creazione, dagli uomini agli animali alle cose. E il fine della realtà creata è raggiunto.
Quella parola di Maria consente all'eterno amore, per esprimerci nei termini del paradiso dantesco, di calarsi nella storia onde redimere e rigenerare. E ai nuovi amori, ossia a tutte le dimensioni del creato, apre la strada per risalire nella maniera più perfetta pensabile alla comunione di carità con l'eterno amore. Mentre Maria cammina verso Betlemme in attesa del parto, ella è già madre di Cristo, madre di Dio, e Cristo, Dio, è già figlio di Maria.
Nasce un figlio che nella persona divina unisce ad un tempo la divina e l'umana natura e le proprietà dell'una e dell'altra natura, nell'unione ipostatica, sono reciprocamente predicabili, reversibili, comunicanti. È Gesù quel figlio, è Cristo quel figlio, è Dio quel figlio che nasce. Maria dunque è madre di Gesù, è madre di Cristo, è madre di Dio. Maria concepisce nel suo seno Dio, Maria genera Dio, Maria dà alla luce Dio.
Maria è la madre di Gesù, la madre di Dio fatto uomo, la donna che ha dato alla luce il figlio di Dio, che lo ha stretto fra le sue braccia, che lo ha nutrito con il suo latte. Maria è la creatura totalmente vuota di sé, che ha accolto in sé il creatore. In lei Dio è diventato Gesù, uno di noi, nostro Salvatore. La contemplazione del mistero di Maria fa sbocciare nel cuore un canto di ringraziamento senza fine per le meraviglie che Dio ha compiuto in lei. La vita di Maria si intreccia con quella di Gesù e con quella di ogni uomo che vive in questo mondo. La madre di Gesù è madre nostra. Chi la incontra e si affida a lei come un bambino non è più solo nel cammino della vita.
Avviciniamoci al mistero. Attraversiamo quella luce abbagliante che insieme ci umilia e ci esalta. Quella fanciulla è un fiore della nostra stirpe, appartiene alla nostra famiglia. E Dio, che sta per nascere, è figlio di lei e nostro fratello.
Avviciniamoci con fiducia, davanti a quel bimbo che è il sacramento dell'infinita misericordia, curviamo la fronte e preghiamo con le parole di un grande convertito, Giovanni Papini.
Abbiamo bisogno di te solo e di nessun altro. Tu solamente che ci ami, puoi sentire per noi tutti che soffriamo la pietà che ciascuno di noi sente per se stesso. Tu solo puoi sentire quanto è grande, immensurabilmente grande, il bisogno che c'è di te in questo mondo, in questa ora del mondo. Tutti hanno bisogno di te, anche quelli che non lo sanno. E quelli che non lo sanno, assai più di quelli che sanno, Essi ti chiamano senza sapere che ti chiamano, e il loro grido è inestrimibilmente più doloroso del nostro. Noi ti preghiamo dunque, Cristo, noi, i rinnegatori, i colpevoli, i nati fuori del tempo, noi che ci rammentiamo ancora di te e ci sforziamo di vivere con te, ma sempre lontani da te. Noi, gli ultimi, i disperati, i reduci dai perigli e dai precipizi, noi ti preghiamo che tu ritorni ancora una volta fra gli uomini che ti uccisero, fra gli uomini che seguitano ad ucciderti, per ridare a tutti noi assassini, nel buio, la luce della vita vera.
In cammino verso Betlemme, da un testo del padre Antonio Lisandrini e dagli scritti di autori vari. Voci recitanti: Monia Parente, Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Marco Mete, Stefano Mondini, Roberto Pedicini. Tecnici del suono: Silvio Anelli e Roberto Colangeli. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.